Allora, buongiorno ascoltatori, le 8:40 minuti del mattino, eccoci qua ancora una volta con il giorno delle locuste nel venerdì che inaugura dicembre, e dicembre si inaugura, l'avete sentito dal meteo, con la neve che sta arrivando. Che bello, professor Di Stefano, per lei la neve è un fenomeno meteorologico o un'invenzione del capitalismo per speculare sul costo degli ski pass?
No, un fenomeno meteorologico.
Ah, bene, cioè quindi quando nevica lei pensa alla poesia della città imbiancata, non ai diritti degli spalatori.
Sì, certo.
C'era un bellissimo scambio di battute nella famiglia dietro la scuola sul tema, e quindi questa era citazione. Da bambino faceva palle di neve o le considerava un esempio di militarismo infantile?
No, non giocavo molto a palle di neve.
Pupazzi ne ha fatti?
No, mi era vietato.
In che senso? Cioè, divieto di fare pupazzi, non ho mai
divieto di giocare con la neve che poi mi ammalavo.
Ah sì, perché era cagionevole, eh?
Sì, perché ero cagionevole, sì. Soprattutto erano cagionevoli quelli che mi stavano intorno.
Quindi la neve la guardava dal balcone come Kissinger guardava le rivoluzioni dalle terrazze.
Esatto.
Che tristezza. Va bene professore, ma oggi invece si prende il suo posto al sole, il suo ruolo da protagonista, perché abbiamo letto di tutto il putiferio che è scoppiato attorno ai lavori della commissione d'inchiesta sulle banche. Innanzitutto le chiedo come ha dormito, meglio o peggio di Visco, perché come ha detto ieri Renzi, Visco non so come dormirà stanotte.
Ma io credo meglio in senso generale rispetto a Visco.
Ha dormito il sonno dei giusti, come sempre.
Sì, soprattutto di chi non condivide un H di quello che si racconta.
Attenzione, perché adesso il professor Di Stefano, da consulente della commissione d'inchiesta, probabilmente ci dice che tutto quello che si è scritto sui giornali è un grande inutile polverone.
Assolutamente sì.
Ma va?
Sì, è un inutile polverone su dichiarazioni fuori luogo e assolutamente non giustificate di un procuratore della Repubblica di Arezzo, che dovrebbe non stare in quel posto già da parecchio tempo perché è in palese conflitto di interessi.
Allora, mi faccia capire, sta dando sostanzialmente, ma benevolmente, del cialtrone a...
No, ma lo do senza nessun problema, do del cialtrone al procuratore capo di Arezzo.
Attenzione! Allora, dicevamo e leggevamo questa mattina che appunto sono stati evocati dei possibili conflitti di interessi. Sì, perché il procuratore di Arezzo ha lavorato prima con il governo Letta, poi con il governo Renzi.
Sì, come consulente del governo. Ma soprattutto si esprime nel merito di un'eventuale inchiesta di natura giudiziaria per la quale non ha nessuna competenza territoriale, perché rispetto al crack di Banca Etruria è ovvio che la competenza è della Procura della Repubblica di Roma, quindi non si capisce in base a quale elemento fattuale il pubblico ministero, il procuratore capo, possa escludere qualsiasi evidenza di responsabilità del signor Boschi.
Mi faccia capire, è una sua posizione personale o è una valutazione condivisa all'interno della commissione d'inchiesta?
No, non so se sia condivisa.
Cioè, non ne avete discusso?
No, questa è la mia personale valutazione, ma oggettiva, nel senso che è evidente che esistono delle responsabilità. D'altra parte non si capirebbe come mai appunto Banca d'Italia abbia multato, e anche in modo abbastanza pesante, Boschi in quanto vicepresidente di Etruria, quindi...
E qua sentite tutto il rigore normativo di un uomo che un tempo fu bambino a cui veniva proibito di fare i pupazzi di neve. Come dire, è la nemesi che ha radici lontane. Lei l'ha visto Orfini mentre usciva telefonando festante a Renzi?
No, l'ho visto Orfini, ma non è uscito telefonando festante, perché secondo me...
Ma mi rifaccio le ricostruzioni giornalistiche.
Beh, era una... Sì, però l'impressione era di una regia molto precisa nelle scelte e nella comunicazione, che appunto oscurano alcuni dati, che non significa che qualcuno vuole assolvere le eventuali responsabilità di Banca d'Italia, ma la sostanza è che è stata proprio la Banca d'Italia a commissariare Etruria e a multare appunto gli ex vertici per 2,54 milioni di euro, e tra questi appunto c'è anche l'ex vicepresidente Pierluigi Boschi, 144 mila euro, e poi le inchieste conseguentemente stanno proseguendo, quindi l'impressione netta è che questo, l'audizione del procuratore di Arezzo sia proprio servita per l'ennesimo polverone di natura politica.
Senta, stamattina Claudio Tito su Repubblica scrive che la commissione d'inchiesta convocherà dopo il 12 dicembre i grandi big, Ignazio Visco innanzitutto, il presidente della Consob Vegas e anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Conferma?
Confermo che l'orientamento è questo, ma ci sono altre richieste nel comitato di presidenza, cioè che vengano auditi anche Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredit, protagonista del famoso spiffero ripreso da l'allora, anzi non più direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che appunto scrisse che la Boschi avrebbe sollecitato Ghizzoni per un intervento in salvataggio della Banca Etruria, e quindi c'è una richiesta per audire sia Ghizzoni sia la Boschi sia Draghi. Su Draghi sicuramente non si potrà andare avanti perché esistono delle, come dire, problematiche di natura normativa, mentre su Ghizzoni e la Boschi si arriverà probabilmente al voto in commissione, perché sarà impossibile trovare un accordo all'interno del comitato di presidenza.
Seguo quanto scriveva la Stampa questa mattina, che sottolinea tre punti che sono tuttora da chiarire. Il primo riguarda le comunicazioni tra Banca d'Italia e Consob relative all'ispezione del 2013, quando gli ispettori decidono di segnalare alla Consob e alla Procura di Arezzo le gravi irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione terminata nel settembre del 2013.
Sì, ma il nodo, insisto, già come già detto l'altra volta, esiste una drammatica confusione, un rimpallo di responsabilità tra Consob e Banca d'Italia, il sistema non funziona, è un colabrodo dal punto di vista della collaborazione, ma la responsabilità dal mio punto di vista, anche per motivi proprio normativi, è molto più rilevante quella della Consob e in alcuni casi delle procure, perché l'episodio della segnalazione alla procura non è il primo, ricordiamo che nel 2001 ci fu un episodio simile che riguardava proprio la Popolare di Vicenza, e quindi ci sono delle carenze molto pesanti da una parte della Consob, che ha poteri molto superiori a quelli di Banca d'Italia e si affida all'intervento della Guardia di Finanza, e in alcuni casi delle procure della Repubblica. Questo conferma che su alcune inchieste così delicate non possono essere le procure territoriali a indagare.
Ecco, nello specifico il nodo su cui ci si è concentrati in questa audizione riguarda proprio il prospettato matrimonio con la Popolare di Vicenza, che sarebbe stato spinto da Banca Italia. Stiamo parlando ovviamente di
probabile Etruria. Probabile, questo secondo me può esserci del vero, cioè che Banca d'Italia, non solo durante il periodo del governo Visco, ma anche nelle precedenti, in un lungo periodo, diciamo negli ultimi 20 anni, e quindi con responsabilità di Ciampi, ma ovviamente di Fazio, ma anche di Draghi, abbia spinto le aggregazioni, anche e soprattutto quando le banche erano in difficoltà. Questo è sicuramente vero, ed è probabile che questo sia accaduto anche nel caso dell'Etruria. Non sono certo e non abbiamo gli elementi per stabilire se specificatamente proprio l'aggregazione tra la Popolare di Vicenza e l'Etruria, perché da quanto ricostruito sembra che sia stata Zonin a volersi giocare un ruolo sull'Etruria, che evidentemente voleva nascondere altro, insomma.
Senta, ma dalle foto di stamattina ho visto che nella commissione c'è anche Brunetta, non lo sapevo.
È vicepresidente.
Ah, è vicepresidente?
Sì,
ah.
È praticamente quasi accanto a Casini.
Ma è più alto di quello che sembra?
No, decisamente no.
Ma ci ha scambiato due parole?
No, ci ha scambiato due parole.
Non scherziamo nemmeno. A proposito di conflitti di interessi, è scoppiato anche il caso di un deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Villarosa.
Che è componente della commissione.
Appunto.
è scoppiato il caso, l'ha tirato fuori Mattia Feltri sulle colonne della Stampa, ha segnalato che il fratello di Villarosa, Massimiliano Villarosa, era l'azionista di riferimento di Idea Finanziaria, una società che faceva prestiti a Catania e che nel 2009 aveva ricevuto, era stata colpita da un provvedimento di Banca d'Italia che aveva tolto la licenza Idea Finanziaria. Ora, fin qui nulla di rilevante, ma il problema nasce perché Alessio Villarosa è stato anche in passato dipendente della stessa Idea Finanziaria, e questa Idea Finanziaria ha anche una posizione debitoria molto consistente, per la precisione 42,3 milioni di euro nei confronti delle banche, e anche la Popolare di Vicenza aveva impegno azioni di Idea Finanziaria per 550 mila euro. Ora, Villarosa ovviamente ha dato incarico ai legali di querelare la Stampa, ma il nodo non è tanto di natura ovviamente giudiziaria quanto di palese conflitto di interessi non annunciato e non dichiarato in una commissione come quella appunto parlamentare sulle banche.
Diciamo che aveva un lieve conflitto di interessi anche Susanna Masi, sotto inchiesta insieme a Ernst Young per rivelazione di segreto sui provvedimenti fiscali. Susanna Masi, che aveva l'incarico di consigliere fiscale per il Ministero dell'Economia, e a cui Padoan l'altro giorno ha revocato l'incarico stesso. Una vicenda che abbiamo raccontato anche in questi giorni e che adesso ha trovato il suo epilogo naturale. Poi ovviamente
non è ancora del tutto risolta la vicenda, ovviamente il Padoan, che mi sembra veramente un po' in difficoltà, ieri ha dovuto rispondere alle interrogazioni parlamentari appunto sul caso di Susanna Masi e ha annunciato che era stato revocato l'incarico con un provvedimento immediato dopo le notizie. Ha anche detto che il MEF non aveva nessuna informazione in merito a questa inchiesta giudiziaria e soprattutto in merito al fatto che la Masi, anche dopo aver ricevuto l'incarico al Ministero, continuava a incassare l'autoconsulenza da parte di Ernst Young nel mentre svolgeva il ruolo di consulente fiscale del Ministero stesso.
Ecco, in questo caso si tratterebbe di conflitto di interesse nel capo di imputazione.
Però si va più in là, infatti.
Che girasse informazioni riservate.
Sì, perché è emerso che la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati proprio la Susanna Masi e anche la Ernst Young, e questo procedimento è molto con imputazioni, diciamo, piuttosto pesanti: rivelazione di segreto d'ufficio, false attestazioni sulle qualità personali, insomma imputazioni rilevanti. E quale sarebbe l'origine di queste imputazioni nei confronti della Masi? L'ipotesi che la stessa avrebbe fornito a Ernst Young informazioni riservate sulle scelte del governo in merito alle politiche fiscali per la repressione delle società estere o estero vestite, quindi, come dire, strettamente legata al ruolo che svolgeva, cioè capo segreteria tecnica del sottosegretario all'economia Vieri Ceriani, che insomma, quindi non come dire una scappata di casa, una che passava di lì per caso, che non aveva un ruolo all'interno appunto dei vertici del Ministero. Da segnalare tra le altre cose che Susanna Masi è stata anche la responsabile del procedimento che riguarda la tassa sulle transazioni finanziarie, quindi da questo punto di vista forse si capisce perché e quanto sia rilevante il suo ruolo anche rispetto a queste scelte di natura politica, tassa sulle transazioni finanziarie, che ovviamente una società come Ernst & Young, che fa la consulente fiscale, è fortemente osteggiata. Dicevo che il nodo non è ancora chiuso, perché rimangono delle domande importanti, cioè se la Masi continua a essere nel collegio sindacale delle Ferrovie dello Stato, se continua a essere consigliere di Equitalia, se occupa ancora la presidenza del collegio sindacale di Invmit e se è appunto consulente di altre strutture del governo, perché è evidente che questa situazione è una situazione particolarmente delicata. Tra l'altro Padoan, nel rispondere alle interrogazioni, ha anche annunciato una posizione molto dura nei confronti di Ernst & Young, dicendo che se dovesse chiudersi il procedimento con una condanna, Ernst & Young verrebbe bandita da qualsiasi appalto e contratto con la pubblica amministrazione italiana.
A proposito, per restare sul tema delle banche, ha parlato il capo della DDA di Venezia, Bruno Cherchi, che ha detto senza mezzi termini che il Veneto è la grande lavatrice della mafia anche a causa della crisi delle banche.
Sì, Cherchi ha parlato anche dopo la notizia che è stato allontanato da Padova il figlio di Totò Riina, che era già sotto inchiesta per attività di ricettazione, e poi è venuto fuori cioè è stato eseguito l'arresto di un andranghetista del calibro di Giuseppe Avignone, e quindi questo ha riportato l'attenzione su la presenza delle infiltrazioni criminali al nord. Cherchi è andato giù molto pesante: qui la mafia non è certo quella dell'immaginario collettivo con la Coppola e la Lupara. I mafiosi vedono questa regione con le sue industrie e le attività economiche come un luogo in cui investire denaro sporco, riciclandolo in modo da ottenere capitali puliti, come una grande lavatrice. Queste sono le affermazioni di Cherchi, che ha fatto anche riferimento esplicito alla questione relativa alla crisi bancaria, dicendo che stanno monitorando le evidenze che emergono dall'attività giudiziaria legate alle cosiddette società in liquidazione coatta amministrativa, cioè quello che è rimasto e che oggi è nelle mani dei commissari liquidatori dei Popolare Vicenza e di Veneto Banca, perché il sospetto è che nella fase di crisi degli istituti ci sia stato un tentativo di riciclaggio, di infiltrazione di capitale mafioso. Parte di questo di questa attenzione legata al fatto che, per esempio, solo a Verona siamo arrivati alla 13ª interdittiva antimafia nei confronti di aziende, che è stata decisa dalla prefettura sotto la spinta appunto della direzione distrettuale antimafia di Venezia.
Oggi mi è torrenziale come Joyce quando scrisse l'Ulisse, quindi siamo già arrivati sull'orlo delle 9, dobbiamo andare in pubblicità e quindi gli argomenti a seguire ce li teniamo per la seconda parte del giorno delle locus. Se vuole do 10 secondi per commentare l'uscita di Rita Bellanza da X Factor, che è uscita, che ha diviso il paese.
Non so nulla
di X Factor e di Rita Bellanza, non avevo dubbi, e infatti questo mi consente di andare serenamente in pubblicità, anche perché a proposito di tragedie umane, tra poco sentiremo il professor Santoro. Leggo adesso che hanno perso ancora una volta in extremis con l'Efes di Istanbul, ma di questo parleremo tra poco all'inizio della seconda parte del giorno dell'Ocuste, di questo e della web tax.